Il radiogiornale.
Buongiorno da Veronica Lippi. Accordi soprattutto commerciali tra Stati Uniti e Cina. Si chiudono in queste ore i colloqui tra Trump e Xi. Per il momento nessun impegno ufficiale sull'Iran. 5 subitaliani morti durante un'immersione alle Maldive erano tutti esperti e stavano esplorando delle grotte. Restano elevati i reati di odio contro le persone LGBT in Svizzera. In media c'è quasi un'aggressione al giorno, ma ne viene denunciata solo una su 10. Una bella performance non è bastata a Veronica Fusaro. La cantautrice bernese è stata eliminata in semifinale alla Eurovision Song Contest. Iniziano oggi i mondiali di hockey in Svizzera. La nazionale debutta stasera a Zurigo contro gli Stati Uniti, rivincita della finale persa un anno fa. Giornata conclusiva per la visita di Donald Trump in Cina. Questa mattina nuovi colloqui tra il presidente statunitense e Xi Jinping. Secondo Washington, il leader cinese ha consentito all'acquisto di una serie di prodotti americani e sarebbe disposto ad aiutare sull'Iran. In cambio otterrebbe un allentamento delle restrizioni sui chip. Mancano ancora però annunci ufficiali. Allora noi coinvolgiamo Lorenzo Lamperti, nostro collaboratore dall'Asia orientale. Lorenzo, come sta procedendo l'ultima giornata del vertice di Pechino?
Allora, alle 11.30 di stamattina, quindi le 5.30 in Svizzera, Xi e Trump si sono incontrati a Zhongnanhai, cioè la residenza del leader del Partito Comunista. Qui si sono fatti scattare una cosiddetta foto dell'amicizia e hanno tenuto colloqui informali durante una cerimonia del tè. Iniziato da pochi minuti il pranzo di lavoro finale, dopo il quale Trump ripartirà per Washington, i toni continuano a essere molto cordiali. Trump ha detto più volte che è un onore incontrare Xi, definito un amico. Xi invece ha parlato di pietra miliare in relazione alla nuova formula di stabilità strategica costruttiva che ha usato per definire i rapporti tra i due paesi. Washington sta fornendo una serie di dettagli sugli accordi commerciali che sarebbero stati raggiunti. Pechino avrebbe acconsentito all'acquisto per decine di miliardi di dollari di prodotti agricoli americani, tra cui carne bovina e soia. Secondo Trump, sì, ha accettato anche l'acquisto di 200 jet della Boeing e avrebbe mostrato interesse a comprare petrolio e gas. In cambio ci sarebbe un allentamento delle restrizioni all'export di chip di Nvidia e la creazione di un consiglio per facilitare gli investimenti cinesi negli Stati Uniti in settori non sensibili. Elon Musk, presente al vertice, potrebbe invece ottenere l'approvazione della guida autonoma completa di Tesla. In Cina mancano però ancora annunci ufficiali, soprattutto da parte cinese.
Ma più in generale, Lorenzo, quale possiamo definire il bilancio? Come possiamo definire il bilancio di questa visita e che cosa hanno ottenuto Trump e Xi dai loro colloqui?
La Cina ha ottenuto il riconoscimento di un rapporto paritario, cioè le parole di Xi quando ieri ha evocato la trappola di Tucidide col rischio di confronto tra potenza egemone e potenza in ascesa, ma anche il racconto della visita che si trova oggi sui media cinesi convergono su un punto, cioè Pechino ha dato una dimostrazione di forza durante la guerra dei dazi e ha conquistato un nuovo equilibrio nei rapporti. Stamattina lo stesso Trump ha utilizzato nuovamente il termine G2 per definire i rapporti con Xi. Trump, che si è invece concentrato sugli accordi commerciali, che sembrano poter sì stabilizzare la tregua raggiunta lo scorso ottobre, ma non creare una vera intesa strutturale. Tecnologia e terre rare restano due motivi di tensione, non c'è intesa nemmeno su Taiwan, ed era difficile aspettarsi il contrario. Qualche segnale di convergenza sull'Iran, con Trump che sostiene che sì, sarebbe disponibile a favorire un accordo. Pechino in queste ore ha chiesto nuovamente la riapertura di Hormuz, tutto da verificare però l'impegno effettivo di Xi in materia. Trump ha poi invitato il presidente cinese alla Casa Bianca a settembre, segnale che si vuole davvero provare a stabilizzare i rapporti, ma intanto entrambi tornano a parlare con i rispettivi partner. Già oggi Trump dovrebbe telefonare alla premier giapponese Sanae Takaichi, mentre la prossima settimana Xi dovrebbe ospitare il presidente russo Vladimir Putin.
Lorenzo Lamperti, che ritroveremo a Modem, dove tracceremo un bilancio finale di questo viaggio in Cina di Trump. Lo ricordo, Modem alle 8.30 su Rete 1. Continua ad aumentare la pressione all'interno del Partito Laburista britannico e sul primo ministro Keir Starmer. Ieri si è dimesso Wes Streeting, il primo membro del governo a rompere con il premier dopo i risultati disastrosi delle elezioni locali della scorsa settimana. Da Londra gli aggiornamenti con Loretta Dal Pozzo.
Ci si prepara ad un'altra giornata turbolenta a Westminster, all'indomani delle dimissioni di West Streeting, che non si sono tradotte però in una sfida formale alla leadership di Keir Starmer, come si sussurrava da giorni. Da ministro della salute, Streeting aveva supervisionato le riforme del Servizio Sanitario Nazionale e gli sforzi per ridurre le liste d'attesa. Nella sua lettera ha dichiarato di non avere più fiducia nel primo ministro e di voler consentire un dibattito più ampio sulla direzione del partito laburista. Gli alleati di Keir Starmer sostengono che semplicemente West Streeting non avesse il sostegno degli 81 parlamentari necessari per avviare il processo per la nomina alla guida del partito. Ma il tema della successione resta centrale. Sempre ieri il sindaco della Great Manchester, Andy Burnham, ha confermato che tenterà di tornare in Parlamento candidandosi alle elezioni suppletive di Makerfield dopo le dimissioni di un deputato laburista. Secondo Burnham, il paese ha bisogno di un cambiamento molto più radicale, un'affermazione ampiamente interpretata come la sua discesa in campo per la leadership. Ma la strada è ricca di ostacoli. Per potersi candidare alle elezioni suppletive ha bisogno dell'approvazione del Comitato Esecutivo Nazionale del Partito Laburista, che solo pochi mesi fa lo aveva bloccato. Deve poi vincere il seggio, impresa non facile, e infine potrà sfidare il primo ministro. Intanto Starmer invoca unità e stabilità. Se ci saranno altre dimissioni di spicco, la situazione per lui potrebbe precipitare in fretta.
Sono proseguite per tutta la notte le ricerche dei corpi dei 5 cittadini italiani morti durante un'immersione alle Maldive ieri pomeriggio. Tra le vittime anche una professoressa di ecologia all'Università di Genova che collaborava anche con le autorità maldiviane. Gli ultimi aggiornamenti nel servizio del nostro collaboratore Alessandro Braga.
A rendere molto difficili le operazioni di recupero dei corpi, considerate ad altissimo rischio, sono le condizioni meteo della zona, con raffiche di vento fino a 80 km orari. Per questo a condurle sono sommozzatori espertissimi, fatti arrivare apposta per le ricerche. Ed esperte erano anche le 5 vittime, che ieri si sono avventurate nell'immersione nonostante fosse stata diramata un'allerta gialla. La richiesta di soccorso era arrivata nel tardo pomeriggio di ieri, ora italiana, quando le persone a bordo della nave in appoggio 5 sub avevano notato che nessuno riemergeva dalle acque. Le prime ricerche hanno permesso di ritrovare uno dei corpi, intrappolato all'interno di una grotta sottomarina a circa 50 metri di profondità. L'ipotesi più probabile è che anche gli altri corpi siano nella grotta, che è lunga 260 metri. I 5 si erano immersi per esplorarla, non è ancora chiaro se per diletto o perché facesse parte di una ricerca scientifica, visto che una delle vittime, Monica Montefalcone, era una delle più grandi studiose del mondo subacqueo delle Maldive e altre due avevano studiato con lei. Resta da capire anche la causa della morte. Tra le ipotesi avanzate, quella della iperossia, ossia una tossicità di ossigeno che può verificarsi durante immersioni profonde, ma solo le autopsie sui corpi, una volta ritrovati, potrà dirlo con certezza.
Un attacco ucraino ha provocato 3 morti e 12 feriti nella città russa di Ryazan, che si trova a 200 km a sud di Mosca. Lo ha reso noto il governatore locale, precisando che sono stati colpiti anche 2 edifici residenziali e che tra i feriti ci sono anche dei bambini. Ieri un pesante bombardamento russo su Kiev aveva causato più di 20 morti. Il conflitto tra Russia e Ucraina è ripreso con intensità da inizio settimana, con la fine dei 3 giorni di cessate il fuoco, concordato in occasione delle commemorazioni russe per la fine della Seconda Guerra Mondiale. Veniamo all'attualità nazionale. In Svizzera rimane alto il numero di reati motivati dall'odio contro persone LGBTIQ. Lo sottolinea un rapporto pubblicato questa mattina della Helpline nazionale che raccoglie le segnalazioni. L'anno scorso sono state 281, una media di 6 aggressioni alla settimana, la maggior parte avvenute in luoghi pubblici. Eppure solo il 10% viene denunciato. Ci dice di più Laura Dick.
Sono dati allarmanti per le organizzazioni interessate come Pink Cross o Transgender Network Switzerland. Domenica sarà la giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia, un'occasione in più per denunciare insulti o atti condotti da odio e pregiudizio. Proprio quest'anno è entrato in azione il primo piano a livello nazionale contro i crimini d'odio nei confronti delle persone LGBTIQ. Con 3 campi d'azione, protezione, prevenzione e monitoraggio, adempia la proposta parlamentare di 6 anni fa, Già lì si evidenziava l'aumento continuo dei casi di violenza. Nel 2023 le segnalazioni salgono in maniera importante, passando da un centinaio a più di 300 all'anno. Si tratta della punta dell'iceberg, denunciano le organizzazioni. I crimini d'odio commessi nei luoghi pubblici preoccupano particolarmente. Solo una minima parte viene poi segnalata alla polizia. Da qui l'appello di non esitare a segnalare e denunciare. Vittime e testimoni possono farlo anche online sul sito stophate.ch.
In Ticino ora, dove la pioggia caduta in questi giorni e che dovrebbe proseguire anche oggi, non basta a mitigare la preoccupazione degli agricoltori. C'è infatti il concreto rischio di una resa inferiore per il foraggio, soprattutto nelle valli, e preoccupa anche la vegetazione sugli alpeggi. Sentiamo Romina Lara.
Gli alpeggi sono una delle preoccupazioni, proprio perché se dovessimo fare poco foraggio in pianura, nelle valli, e in più avere una stagione scarsa sull'Alpe, avremo un doppio problema quest'autunno.
Il presidente dell'Unione Contadini Ticinesi, Omar Pedrini, lo aveva già accennato un paio di settimane fa durante la Camera Ticinese dell'Agricoltura. La stagione è già alle porte e rischia di non essere tra le migliori. Poca neve sugli Alpi e scarse precipitazioni. Se a sud del Bellinzonese va un po' meglio, nelle valli più a nord i segnali restano negativi.
Specialmente Leventina, Blegno, Valle Maggia, la siccità che abbiamo avuto il mese di aprile ha portato a una crescita minore di foraggio, dunque le quantità di foraggio sono inferiori, e il freddo ha contribuito a bloccare un po' la crescita. Se questo per gli alpeggi può essere un bene, nelle zone dove adesso bisognerebbe partire con la pienagione ci troviamo con dei raccolti nettamente inferiori.
Meno foraggio raccolto implica l'esigenza poi di dover far fronte a maggiori acquisti in inverno.
E speriamo che l'arrivo del caldo non coincida con l'arrivo di un vento troppo persistente, perché questo potrebbe compromettere in parte anche la partenza della vegetazione sugli alpeggi. Quello che bisogna tenere sott'occhio adesso è un po' muoversi dalla vegetazione, capire appena possibile quando si può caricare, tenendo conto che anche le precipitazioni nevose quest'inverno nelle valli sono state scarse, e dunque potremo confrontarci con una carenza d'acqua anche legata alla carenza di neve sulle cime.
Intanto, stando a Meteo Svizzera, già dai prossimi giorni, ascensione piovosa o meno, si prevede tempo più stabile e asciutto.
È finita l'avventura svizzera alla Eurovision Song Contest a Vienna. Veronica Fusaro non sarà presente alla finale di domani. Ieri la sua canzone è stata eliminata. Questo è un passaggio dell'esibizione di ieri sera della cantautrice di Toon. Il suo brano Alice tratta il tema della violenza di genere, ma come è stato accolto, come è andata la serata? Sentiamo il resoconto dell'inviato RSI Fabrizio Casati.
La Svizzera si ferma a un passo dalla finale della Eurovision Song Contest. Nella seconda semifinale, ieri sera a Vienna, Veronica Fusaro non è riuscita a qualificarsi con la sua Alice. Niente finale, è vero, ma la sua prova è stata forte, pulita, elegante. Alice non era una canzone urlata, non cercava il colpo facile o il numero da circo. Veronica ha cantato bene, benissimo, ha tenuto il palco, ha portato una proposta più intima e personale, forse proprio per questo più difficile da far passare in una semifinale piena di effetti, coreografie e canzoni pensate per colpire subito. Per la Svizzera si interrompe così una lunga serie positiva di finali consecutive. Dopo anni molto forti, fino alla vittoria di Nemo e al buon risultato di Zoe Me, sabato la Svizzera guarderà la finale da fuori. Ma Veronica Fusaro esce da Vienna a testa alta. Bravissima, centrata, credibile. Niente finale, peccato, però nessun disastro. Semmai una di quelle eliminazioni che lasciano un po' di amaro in bocca. Tra le esibizioni che hanno catturato di più il pubblico e critica c'è sicuramente quella dell'Australia. Delta Goodrem ha portato Eclipse, una voce molto potente, una messa in scena teatrale, vento scenico, pianoforte e grande effetto da momento finale. Molto commentate e apprezzate anche l'Ucraina per l'impatto emotivo, la Romania più aggressiva e scenica, la Bulgaria con un numero pop molto diretto e la Danimarca che già prima della semifinale era indicata da diversi osservatori come una delle proposte più solide di questo blocco. In pieno stile Eurovision non sono mancati i dettagli bizzarri, abiti luccicanti, vento sparato in faccia come se fossimo in cima al Gottardo, pose drammatiche al pianoforte, quel mix meraviglioso in cui tutto sembra insieme serissimo e leggermente fuori controllo.
Ma per gli amanti del genere, la finale, lo ricordo, domani sera in diretta anche sulla RSI. Io mi fermo qui, buona giornata.